Prima di cominciare a leggerti queste semplici storielle, vorrei che considerassi l'opportunità di iscriverti al canale e lasciare un mi piace. Sarebbe molto importante. Grazie e buon ascolto. C'era una volta un ragazzo che vagava ciondolando per il bosco. Aveva lo sguardo triste e di tanto in tanto si poggiava a qualche albero ed immerso nei suoi pensieri fissava il vuoto. Un giorno, mentre era sdraiato sull'erba, intento a fissare con occhi smarriti il terreno, vide una formica correre in tutta fretta con una briciola sulle spalle. Guardala come corre felice, pensava il ragazzo nella sua mente. Lei non deve pensare, non deve immaginare o scegliere, deve solo correre e lavorare. Mentre invece io sono stato condannato ad una vita di desideri, di aspettative e di scelte. Il ragazzo proseguì, rivolgendosi al cielo. Perché la natura ha dotato gli esseri umani della capacità di immaginare e desiderare le cose, se poi ci rende impossibile raggiungere quello che vogliamo? Siamo praticamente condannati ad una vita di tristezza e sofferenza. Se invece ci avesse privato di questo fardello dell'immaginazione, saremmo tutti più felici, proprio come le formiche. Non dovremmo pensare a nulla, se non a sopravvivere, mangiare e dormire. Poi il ragazzo si alzò e si diresse verso la sponda di un laghetto. Ancora una volta, il suo sguardo si perse tra le ondine che si infrangevano dolci contro il bordo del laghetto. Ma proprio in quel momento udì la voce di una donna provenire dall'interno di quel lago. «Per quale motivo sei triste, ragazzo?» disse la voce. Il ragazzo si guardò subito intorno, ma non vide nessuno. A quel punto comprese che era proprio il lago che gli stava parlando. «Sono triste perché la natura mi ha condannato ad una vita infelice», rispose il ragazzo senza dare troppe spiegazioni. «Capisco», rispose il lago. «C'è qualcosa che potrebbe farti stare meglio?» continuò la voce femminile. «Se solo potessi diventare una formica», rispose il ragazzo senza pensarci due volte. «Per così poco», rispose la voce del lago. «Adesso però è ora di riposare». Dopo quelle parole, il ragazzo cadde istantaneamente in un sonno profondo. Quando si svegliò, non riusciva a credere ai suoi occhi. Tutto era diventato gigante, i fiori, le piante, per non parlare degli alberi. Ci mise poco a capire che non erano le altre cose ad essere diventate enormi, ma lui ad essersi rimpicciolito. Era diventato una formica. Il ragazzo era entusiasta. Senza perdere neanche un secondo, raggiunse la colonia di formiche e si mise a lavorare con loro. Tutto il giorno andava avanti e indietro dal formicaio al cibo e ancora dal cibo al formicaio, senza neanche domandarsi per quale motivo lo stesse facendo. Sembrava felice e spensierato, come mai lo era stato prima. Un giorno però, mentre viaggiava pazientemente in fila con le sue compagne formiche, vide un grande pericolo arrivare dal cielo. Un grande uccello aveva puntato la colonia di formiche e stava per planare su di loro. Immediatamente le formiche ruppero la fila e adesso iniziavano a muoversi disordinatamente. Si scontravano tra di loro, andavano avanti e indietro percorrendo gli stessi passi e alcune si muovevano semplicemente in circolo. Il ragazzo iniziò a temere per la sua vita. In un primo momento si mise anche lui a correre alla rinfusa, ma poi improvvisamente si ricordò che lui effettivamente non era una formica. Si fermò per un istante e si mise a pensare. Poi, con le sue antenne, chiamò a raccolta tutte le altre formiche in un unico punto. Queste ubbidirono diligentemente fino ad ammassarsi l'una sull'altra. Erano tante, talmente tante che il mucchio di formiche cresceva sempre di più, dando l'impressione che si stesse ergendo un piccolo vulcano dal terreno. Nel frattempo l'uccello, confuso e spaventato da quell'imponente massa di formiche, cambiò improvvisamente direzione e volò via. Il ragazzo, ormai salvo insieme alla sua colonia, svenne dallo spavento. Si risvegliò sul bordo del laghetto e fu sollevato nel constatare che aveva recuperato le sue sembianze umane. Un po' smarrito e confuso, tornò ad osservare le profondità di quello specchio d'acqua. Ecco che di nuovo udì la voce di quella donna proveniente dalle acque. «Vedi, mio giovane amico», cominciò a dire, «proprio quelle capacità che tu chiamavi fardelli ti sono state utili nel momento del bisogno. L'immaginazione, la capacità di desiderare e la possibilità di scegliere sono in realtà doni preziosi che la natura ti ha regalato. È vero che la vita può essere piena di sfide ed ostacoli, ma alle volte proprio grazie alle tue capacità di immaginare e sognare che puoi trovare la forza per superarli. Sii grato per i doni che ti sono stati dati, perché sei parte integrante di questo vasto e meraviglioso universo». Finito di udire quelle parole, il ragazzo si sdraiò a pancia in su, scrutando il cielo azzurro e con lo sguardo perso tra le nuvole, per la prima volta si mise a sorridere. Sulla cima di un'alta e remota collina viveva un anziano saggio. Abitava in una umile capanna, circondata da bestiame e vegetazione lussureggiante. La leggenda narrava che il saggio fosse in passato un uomo egoista e pieno di sé. Poi un giorno si pentì e scelse di rinunciare completamente alla sua memoria, per ricevere in cambio il dono di aiutare gli altri. Molto spesso, in effetti, giovani avventurieri si inerpicavano sui sentieri rocciosi per arrivare alla sua capanna, pur di ricevere un aiuto e qualche parola di conforto. Un giorno si presentò nella capanna un giovane il cui cuore era gravato da un fardello invisibile. La sua mente era turbata e i suoi pensieri erano offuscati da un qualcosa di più grande di lui. Il saggio lo fece accomodare dicendo: «Benvenuto, viaggiatore. Cosa posso fare per te?» Il ragazzo espose il suo problema al grande maestro e lui lo ascoltò con rispetto ed interesse. Poi il saggio maestro prese a dire: «Conosco la risposta al tuo interrogativo, ma è la foresta a dovertelo comunicare. Entra nella vegetazione e siediti sotto l'albero più grande e bello che riuscirai a trovare, e resta in ascolto. La foresta ti parlerà». Così il ragazzo ringraziò il saggio e un po' confuso si addentrò nella foresta. Cercando di non inciampare tra la fitta vegetazione, cercava con lo sguardo quello che secondo lui poteva essere l'albero più bello e maestoso di tutti, fino a quando non lo trovò. Si sedette sotto di esso con le gambe incrociate, chiuse gli occhi e si mise in ascolto profondo. Udiva il vociare degli uccelli, il fruscio delle fronde ed i crepitii dei legnetti al passaggio degli animaletti del bosco. Passarono i minuti, le ore, ma nulla. Nessuna risposta sembrava provenire dalla foresta. A quel punto il ragazzo spazientito decise di tornare dal saggio maestro per chiedere spiegazioni. Il saggio lo guardò con aria benevola e disse: «Hai provato ad ascoltare il vento?» Ancora più confuso, il ragazzo tornò sotto quel grande albero e cercò di eliminare ogni altro rumore che non fosse il fruscio del vento. Era arrivato al punto che poteva quasi sentirlo accarezzare la sua pelle. Ma nulla, nessuna risposta alle sue domande, nessuna soluzione ai suoi turbamenti. Un po' sconfortato, il ragazzo decise di tornare nella capanna del grande maestro, che puntualmente lo bacchettò con queste parole: «Hai lasciato che la vegetazione ipnotizzasse la tua mente?» Ancora una volta, il ragazzo, sempre più spazientito e confuso, tornò quindi a posizionarsi sotto il grande albero, questa volta mantenendo gli occhi aperti per cercare di catturare un qualcosa di anomalo, una qualche manifestazione delle parole della foresta. Ma anche questa volta sembrava non accadere nulla. Il ragazzo, stanco ed affamato, ad un certo punto decise di smettere di essere così attento e percettivo e si lasciò andare, perdendosi con lo sguardo. La sua vista fu catturata da una foglia marroncina che, ancora attaccata al suo ramo, svolazzava allegra, sospinta dal vento. E svolazzava, bistrattata in tutte le direzioni, mentre il vento soffiava sempre più deciso. Sembrava fare una gran fatica per rimanere lì attaccata, una fatica enorme. E di fatto, poco dopo, ecco che la foglia si staccò. E adesso sembrava aver trovato la sua pace. La foglia veniva gentilmente trasportata dal vento, che fino a qualche secondo prima la stava sballottando in ogni direzione. Adesso invece veniva accompagnata verso terra, come trasportata su un guanto di velluto, per poi accomodarsi al suolo, restando immobile sul morbido terreno. In quel momento il ragazzo ebbe l'illuminazione. Lui era come quella foglia. Stava facendo una fatica immensa per lottare contro qualcosa che semplicemente non poteva cambiare. Invece di distaccarsi dal peso che portava dentro, si stava aggrappando ad esso con ogni mezzo, finendo solamente per farsi ancora più male. Il ragazzo fece un profondo inchino per ringraziare la foresta e se ne andò con il cuore più sollevato. Quando entrò all'interno della capanna dell'anziano saggio, i due si guardarono più di qualche istante senza proferire parola. Poi il ragazzo chiese all'uomo: «Maestro, per quale motivo farmi attendere tutto questo tempo? Non potevate dirmi subito che la soluzione più efficace per il mio problema poteva essere quella di abbandonarsi al corso del destino e di lasciare andare questo peso che porto all'interno?» «Sì, potevo», rispose il saggio. «Peccato però che tu in quel momento fossi una foglia ancora troppo verde per comprendere. Solo le foglie mature si staccano dal ramo, e tu adesso lo sei». Il ragazzo si rese conto che in effetti il grande maestro aveva ragione. Così lo ringraziò, fece un inchino e uscì dalla sua capanna. Poi ci rifletté un attimo, si voltò ed entrò nuovamente all'interno della capanna dicendo: «Maestro, una curiosità, come facevate a sapere della foglia?» Ma l'anziano saggio, una volta visto entrare il ragazzo, si limitò a dire: «Benvenuto, viaggiatore, cosa posso fare per te?» In un regno lontano viveva un potente mago giusto e saggio. Abitava nel cuore della foresta, in un'alta torre antica, protetta dalla vegetazione e da incantesimi arcaici. Il mago si era isolato di proposito dalla vita sociale del regno, in quanto pensava che ormai la corruzione e la cattiveria avevano raggiunto livelli tali che era impossibile tornare indietro. Si dedicava quindi allo studio dei suoi enormi libri, all'osservazione delle stelle e alla catalogazione delle piante. Viveva in un luogo di pace e serenità, ma dentro il suo cuore aleggiava una punta di malinconia per non essere riuscito a trasformare quel regno in un regno di correttezza e giustizia. Durante la notte, il mago era solito praticare dei viaggi astrali per uscire dalla torre e volteggiare indisturbato su tutto il regno. Durante questi viaggi notturni, il mago si rendeva conto sempre di più di trovare altre persone che viaggiavano in astrale come lui, ogni notte sempre di più. E tutte queste persone cercavano la sua figura. Lo chiamavano, lo seguivano come se volessero qualcosa da lui, Una notte il mago decise di volare molto più vicino alle case del regno e così si accorse che c'era un gran numero di persone che invocavano il suo nome. Tutte volevano in cuor loro che lui tornasse a far sentire la sua presenza in tutto il regno, portando quella correttezza e quella giustizia che ormai mancavano da troppo tempo. Così il mago, nei giorni successivi, si decise a tornare fisicamente nella città, anche se non era del tutto sicuro di voler mettere nuovamente piede in quella terra così corrotta ed intrisa di cattiveria. Ma quando il mago entrò nella città, accadde qualcosa di meraviglioso. Tutte le persone corsero da lui ad acclamarlo e a chiedergli dei consigli, a proporgli di diventare la loro guida. Con il passare del tempo, la gente reagiva con forza alle ingiustizie e trovava maggiormente il tempo di fare del bene al prossimo. Sotto la saggia guida del potente mago, le persone avevano ricominciato a ricercare la giustizia e la verità, a discapito dei corrotti governatori del regno che in poco tempo furono cacciati. Il mago si rese allora conto che la sua presenza in quel villaggio era ed è sempre stata preziosa, che a nulla era valso il suo isolamento e che la gente, in fin dei conti, si era solamente abituata ad un nuovo stile di vita, ma non era quello che voleva realmente. Si rese infatti conto che il viaggio astrale era l'unico modo con cui le persone potevano effettivamente avere un contatto con lui e chiedergli di tornare nuovamente per rendere il regno un posto migliore. Il mago capì che fino a quando esisterà anche una singola persona che voglia cambiare in meglio il mondo, allora varrà la pena di mettersi in gioco e tentare di farlo.